Allora, eccoci qui, pronti per decollare. Questa settimana parleremo della Parashah di Re. Ci troviamo nel libro di Devarim, chiamato Deuteronomio, e ci troviamo dopo aver letto già quattro Parashot, cioè tre, e siamo per leggere la quarta. La parasha di questa settimana è la parasha di Re, è una parasha abbastanza famosa perché questa parasha viene letta tutti gli anni durante tutte le feste. Nel secondo giorno di festa, ovvero nell'ultimo giorno di Pesach, nell'ultimo giorno di Shavuot, nel penultimo giorno di Sukkot, leggiamo un brano della parasha di Re, per cui la parasha di Re è diventata famosa in un certo senso, perché la leggiamo durante l'anno. Nella parsha di questa settimana, direi, che vuol dire vedi, che Hashem dice a ogni ebreo: guarda, io darò davanti a te la benedizione e la maledizione. E la benedizione quando tu osserverai i precetti divini, e viceversa sarà quando tu osserverai il contrario. In questa parsha troviamo di particolare le leggi relative agli animali puri e gli animali impuri, che avevamo già trovato nel libro del Levitico, ma l'abbiamo ritrovato qui in questa parasha. Vengono ripetuti pari a pari tutti gli animali, i volatili, i pesci, kasher, ovvero idonei per essere mangiati, e quelli non idonei. Troviamo anche tanti altri argomenti, uno dei quali è il discorso del profeta. Se verrà un giorno un profeta, viceversa, e inizierà a fare dei miracoli, e tu sarai sorpreso dei miracoli che lui ti ha fatto, ebbene non pensare che Dio te l'ha mandato, non pensare, per non essere così convinto che lui sia un messaggero da Dio. La prova se lui veramente è stato mandato da Dio o no, è evidente se lui ti chiederà di trasgredire a uno dei precetti. Un profeta che fa dei miracoli ti dice: vedi che io ti sto facendo dei miracoli? Adesso tu puoi trasgredire un precetto divino, oppure più precetti divini. Dice la Torah: attenzione, questo è un profeta falso, non devi dargli retta. Allora il verso chiede, dice: a questo punto tu ti chiederai come mai lui può fare dei miracoli se io non l'ho mandato? La classica domanda: se Hashem non ce l'ha mandato, come mai lui ha delle forze superiori e può fare dei miracoli? La risposta, dice il verso sempre, che è abbastanza inusuale trovare un verso che chiede una domanda, che dà un'affermazione, poi chiede una domanda e poi dà la risposta, come in questo caso. Continua il verso dicendo: non preoccuparti, se vedi che lui fa dei miracoli, non devi pensare che l'ho mandato io e devi per forza ascoltare quello che lui ti dice, perché nel momento che lui ti dice di trasgredire, vuol dire che non l'ho mandato io. E allora perché io gli ho dato a lui dei poteri se non l'ho mandato veramente io? Domanda molto forte. Risponde il verso dicendo: perché Dio vuole mettervi alla prova. Allora come lo fa? Manda un profeta, dice al profeta di fare dei miracoli, e dice al profeta, cioè gli dà questi poteri, e il profeta approfitta di questo potere che lui ha per mettere alla prova e distogliervi, allontanarvi dalle vostre origini. Dice la Torah: attenzione, questo è un profeta falso. E dice il verso, spiega: innanzitutto voi avete sentito parlare direttamente Dio. Se la religione ebraica fosse basata su un messaggero che è venuto a rivelarci questo nuovo messaggio divino, allora può un domani venire un altro messaggero e dire: un attimo, c'è qualcosa che è cambiato. Ad esempio, nella religione cristiana, regolarmente il Vaticano pontefice fa un aggiornamento di nuove regole e vengono stabilite nuove regole da osservare per tutti i cristiani del mondo. Nell'ebraismo non esiste un concetto del genere. Ci sono degli aggiornamenti, ma non di leggi nuove regole o di annullamento di alcune regole precedenti, no. Possono solamente essere degli adattamenti, cioè delle nuove situazioni che si creano grazie alla tecnologia moderna, e uno non riesce a capire queste situazioni, come decifrarle, come guardarle, a quale precetto sono collegate. Allora ecco che ci sono dei libri che ti dicono che se uno fa una determinata cosa legata alla tecnologia, allora sa come considerare dal punto di vista halachico ebraico. Però nuove leggi o annullamento di vecchie leggi, questo non esiste. Mentre ci sono nelle altre religioni, nella religione cristiana, dicevamo, ci sono degli annullamenti, dei cambiamenti. Perché? Perché essendo nata la religione tramite un uomo che è venuto a dare un messaggio divino, è giustificabile che un altro uomo possa venire a modificare e adattare alcune regole col passo dei tempi. Mentre la Torah, essendo stata data da Hashem, che è al di sopra del tempo, al di sopra dello spazio, non esistono sbalzi, differenze di tempi che possano o che debbano modificare i precetti biblici. Per cui anche se sono passati tanti anni, la Torah rimane tale e uguale, al massimo vengono aggiunti i precetti, ma niente viene tolto. Ebbene, dice la Torah, attenzione, voi avete sentito Dio sulla montagna di Sinai, non avete sentito un qualcuno, un tramite, avete sentito direttamente Dio, così come avete sentito Dio, per la stessa ragione, solamente se ci sarà un'altra manifestazione divina, altrettanto grande e potente, devastante come quella sulla montagna di Sinai, solo allora Dio in persona potrà cambiare e aggiornare qualcosa. Fino a quel momento nessun uomo potrà superare una manifestazione diretta con il divino. Questo è un progetto molto importante, perché è un punto cardine che differenzia la religione ebraica da tutte le altre religioni e ci fa capire come la Torah, iniziata da Hashem, può solo essere aggiornata direttamente da Hashem. Come dice il verso, panim befanim diber Elohim etechem, faccia a faccia. E dice Rashi, come uno che va a comprare da un commerciante della merce e tratta direttamente con il commerciante, non ci possono essere dei dubbi sul prezzo della merce. Mentre se una persona tratta con un agente, e questo agente può darsi che ha fatto un ricarico alto, un ricarico basso, a sotto costo, non sei sicuro, possono esserci dei cambiamenti, ma se hai parlato con il proprietario direttamente della merce, non puoi avere dubbi. Dio ha parlato direttamente con voi faccia a faccia, non ci sono dubbi. Questa è l'identità della religione ebraica, che non permette nessun tipo di immagini, anche un'immagine riferita a Dio, finché un'immagine è incompatibile con la divinità, perché la religione inizia con una manifestazione completamente astratta e divina, non è tollerata nessun tipo di tramite, di immagine, di statua, e nessun uomo potrà mai né confessare né sciogliere un peccato commesso e tantomeno aggiornare o Dio non voglia annullare un precetto biblico. Continuando nella parasha di Re, troviamo un altro precetto, tanti diciamo precetti logici. La fine della parasha parla molto della tzedakah, della carità, che in realtà la traduzione carità non è corretta, ma delle donazioni, delle offerte. Il verso dice così: se verrà un povero e ti chiederà un bisogno, ha'anekta'aniklo, dice il verso, dovrai dare a lui mitzoncha dal tuo gregge, migornecha dal tuo granaio, mikvecha dalla tua vite. Dice il Talmud, come mai c'è scritto due volte ha'anekta'anik, dovrai dare, due volte dare? Dice il Talmud, ogni volta che noi ripetiamo, troviamo la parola ripetuta due volte, noi capiamo che la Torah vuole accentuare il concetto. Dice il Talmud, questa ripetizione viene a insegnarci che anche una persona deve dare tante volte, diverse volte, bisogna dare ai bisognosi. Allora, una volta c'è scritto Hanek Tamek, un'altra volta c'è scritto Patoach Tiftach et Yadcha Lo, aprirai la tua mano a lui. Un'altra volta c'è scritto Neton Titenno, darai a lui. Sono tre espressioni di dare. Una volta c'è scritto dare, una volta c'è scritto aprire la mano, una volta c'è scritto un altro sinonimo di dare. Comunque, troviamo due volte questa ripetizione. A questo punto potremmo capire, vorrei fare una riflessione e un paragone tra questi due versi. Allora, la prima volta c'è scritto Patoach Tiftach, aprirai le tue mani, e dice il Talmud su questo anche più volte dovrai aprire la tua mano. Apri, riapri vuol dire che anche più volte devi aprire. Un'altra volta abbiamo detto che c'è scritto darai, e qua il Talmud non dice più volte devi dare, ma perfino 100 volte. E qui in apparenza non si capisce perché quando è scritto aprirai, che viene ad accentuare l'apertura della mano, noi diciamo che significa anche più volte. Quando c'è scritto darai, noi interpretiamo invece anche 100 volte. Com'è la prima volta diciamo più volte, la seconda volta diciamo 100 volte? Perché non diciamo due volte 100 volte? Che veramente nel Talmud troviamo più volte il concetto di 100 volte. C'è scritto quando, anche a proposito, quando di uno che vede un asino di un nemico, che sta per crollare, il verso dice dovrai aiutare anche se questo asino è l'asino del tuo nemico. E lì c'è scritto Azov Tazov, aiuterai, e dice il Talmud anche 100 volte. Per cui questo concetto di 100 volte vuol dire, quando c'è scritto due volte la stessa parola, vuol dire viene accentuare la Torah che anche fino a 100 volte di insistere di aiutarlo. Allora come mai quando si parla di aprire il cuore per aiutare il bisognoso non c'è scritto 100 volte? Su qua c'è una bella Sicha del Rebbe di Lubavitch che spiega così. Nel primo verso si parla di attributi, di aprire il cuore, di non farsi influenzare dalla natura dell'uomo di essere egoista e mantenere i suoi averi solo per se stessi, ma apri il tuo cuore, ti dice la Torah. Più volte, cioè, devi vincere questo istinto. Quando si parla di un attributo, è sufficiente che una persona più volte lui apre il suo cuore. Nel secondo verso non si parla del suo cuore, di un attributo, si parla di una donazione fisica, materiale, di dare dei soldi al bisognoso. Qui fa più senso dire che una persona deve cercare di farlo anche 100 volte. Nel senso, quando si parla di un'azione materiale, ha un senso dire fino a 100 volte, che tu devi fare questa azione anche 100 volte. Quando si parla però solamente di un concetto, di un attributo, di vincere l'istinto, basta che una persona più volte vince questo istinto, non è che 100 volte vince l'istinto. Aiutare i più bisognosi, uno può avere in un'ora, mezz'ora, 100 persone che gli chiedono di dare un aiuto, lui 100 volte lui deve dare, questo intende il verso. Però quando una persona 100 volte ha dato un aiuto, lui ha aperto il suo cuore in continuazione, non è che ha aperto il suo cuore 100 volte. Per cui il concetto di numero, di 100, è legato all'azione fisica. Ma quando si parla di cuore, di attributi, di aprire il cuore, qui la Torah non usa più il Talmud, non usa più il concetto di 100, ma usa il concetto di aprire sempre in continuazione. Ecco perché non si addice molto una numerazione quando si parla di attributi e non di azioni fisiche. Però qui vorrei dare un'altra ottica, un altro approfondimento. Una persona può fare la carità, aiutare in due maniere. C'è un tipo di aiuto che una persona fa una tzedakah e deve combattere il suo istinto per fare questa tzedakah, cioè deve andare contro la sua natura, che gli dice di non aiutare, e lui ci va contro e aiuta lo stesso. Poi un altro tipo di aiuto è che una persona non deve più combattere, ha già domato il suo istinto, lui deve solo fare l'azione fisica. Deve solo dare, perché aprire il cuore è già aperto, sempre aperto. Uno potrebbe pensare che secondo livello superiore, una persona che ha il cuore sempre aperto, che non deve aprirlo, che deve solo dare. Però sappiamo che la Chassidut spiega, in particolare nel Tanya, che c'è un vantaggio, c'è una superiorità nel primo livello. Quando una persona deve aprire il suo cuore, quando il suo cuore è chiuso e non vorrebbe dare, e lui lo apre e dà comunque. E sapete perché? Perché uno che ha vinto il suo istinto, una persona che non ha più la volontà, non ha più il desiderio, l'istinto di non dare, e dà in maniera normale, non ha più libero arbitrio, non ha più merito di aver vinto il suo istinto, non ha dovuto combattere. Allora a quel punto lui diventerebbe come un angelo, che gli angeli fanno i precetti senza dover combattere, senza dover superare un istinto. E non avrebbe senso il mondo. Ecco perché Dio non ha creato il mondo a un livello di tzaddikim. In ogni generazione ne ha messe qualcheduno, uno, due, tre, qualcheduno. Ovvero i tzaddikim sono i giusti che non hanno più l'istinto verso il male. Ma Dio non vuole un mondo di generali, di capo di stato maggiore, di presidenti. Vuole un mondo di soldati che vanno a combattere ogni giorno il loro istinto. Questa è la volontà della creazione del mondo. Ci vogliono i generali per dirigere il popolo. Ma Dio vuole il popolo, vuole i soldati, vuole la battaglia quotidiana. E questo è il primo livello. Nel secondo livello c'è uno che deve sodare, il primo livello è uno che deve aprire il suo cuore. E il vantaggio del primo livello è quello che è superiore al secondo, che lui deve dare, deve aprire sempre. Ecco perché nel primo livello non c'è scritto 100 volte, quando parlavamo di Patoach Tiftach non c'è scritto 100 volte, ma c'è scritto anche più volte. Invece, nel secondo livello, si parla di 100, perché quando una persona deve combattere il suo istinto, lui riesce a svegliare delle forze interiori che sono infinite. Perché solo quando uno combatte, solo quando uno va controcorrente, che allora riesce a risvegliare delle forze interiori. quando uno va con la corrente si lascia trascinare, va. Ma uno per rivelare qualcosa di potente, di fortissimo, di nascosto, deve andare controcorrente. È quello che ha l'istinto negativo, che ci va contro, questo riesce a rivelare la sua essenza, la sua anima profonda, legata a Dio, che anche quando lui ha l'istinto di non dare, lui riesce comunque a dare. Sapete, i pesci kasher, che parliamo di questa parasha di questa settimana, sono quelli che vanno controcorrente. Tutti i pesci che non vanno controcorrente non sono kasher, perché una persona, un pesce, per essere idoneo, perché quando noi mangiamo diventiamo quello che noi mangiamo, bisogna che sia un pesce che vada controcorrente, perché noi dobbiamo acquisire questo attributo, che diventeremo come, diciamo, questa forza di questo pesce che noi mangeremo, che noi diventeremo delle persone che possono andare controcorrente. E allora quando uno va controcorrente rivela la sua forza interiore profonda, infinita, e in quel momento non c'è più 100, non c'è neanche più 1000, neanche 10.000, c'è infinito. Nel primo caso, quando si parla di aprire, secondo, se noi adesso lo guardiamo dal punto di vista chassidico interiore, non c'è più il numero 100, non perché, come spiegavamo prima, quello a livello basilare, quella spiegazione, perché qua si parla di aver rivelato l'essenza dell'anima che è infinita e non ha limiti. A questo punto potremmo capire quanto è importante fare la tzedakah e quanto sia ancora più importante farla quando il nostro istinto ci allontana e ci cerca di togliere di farla, e noi vinciamo il nostro istinto, quello è il massimo. Lì non ci sono più 100. C'è l'infinito. Questo concetto mi ricorda una bellissima storia. Una volta, sulla tavola del Rebbe di Israel di Ruzhin, un grande maestro chassidico, un grande Rebbe, una corrente chassidica si chiama Ruzhin, allora c'erano i chassidim che erano seduti e aspettavano il loro rebbe che veniva a sedersi a tavola e dire qualche parola di Torah. Mentre sono seduti, uno di questi chassidim fa: "Ah, si girano gli altri e gli dicono: cosa è successo? Hai qualche crampo? Fa male qualcosa?" Dice: "No, no." "E allora che cos'hai?" "Non riesco a sopportare questo esilio così lungo, così infinito, che non ha neanche una proporzione agli esili precedenti. Non riesco a capire come mai possa essere così lungo." Gli dicono i suoi amici: "Beh, il buon Dio saprà bene perché ci ha fatto questo." Uno di loro inizia a dire: "Ma forse potrebbe essere una ragione perché Dio vuole metterci alla prova, vuole vedere la nostra fede, quanto noi siamo, l'attendiamo la redenzione, nonostante questo si dilunga." Uno di loro dice: "Ma forse Dio desidera così tanto i nostri precetti e ama così tanto quando noi vinciamo il nostro libero arbitrio, il nostro istinto, e sappiamo che quando verrà la redenzione i giochi saranno finiti, rien va plus, come si dice in un casino, i giochi saranno già fatti, e magari in quel momento Dio non apprezzerà questo fatto e preferisce tenerci quanto più a lungo in esilio, perché lui trae grande piacere da questi momenti che noi scegliamo di osservare i suoi precetti nonostante l'istinto negativo, come dicevamo proprio poco fa." Un altro di loro dice: "Sì, forse Dio lo fa per darci a noi dei meriti, perché sappiamo che quando arriverà la redenzione non avremo più meriti oppure punizioni. Ormai non potremo più meritare di fare niente, perché vedremo la verità, vedremo la divinità. Per cui Dio, per darci più tempo, per meritare più, avere più meriti, eccetera, eccetera, più mitzvot, ci tiene ancora l'esilio. E così ognuno diceva un'altra ragione, un altro diceva la ragione perché forse non è ancora arrivato l'inte massimo, quell'altro diceva questo, quell'altro, ognuno dicevano, cercavano di consolare quell'amico, quel Hasid che era desolato, che era talmente depresso da questo dilungamento dell'esilio. E mentre loro stanno discutendo e giustificando la volontà di Dio, è entrato all'improvviso il Rebbe. Entra il Rebbe, si alzano, stanno zitti, si siede il Rebbe e inizia a parlare. Inizia a raccontare una storia. Dice: voi sapete che ci sono delle zone in Polonia dove ci sono alcuni ebrei che non sanno niente, non sanno neanche leggere. Purtroppo questi poveri disgraziati non hanno molta colpa, sono cresciuti, sono nati nella ignoranza più totale, e purtroppo, non avendo saputo niente, studiato niente, alcuni non sanno neanche leggere l'ebraico, non sanno niente, sanno solo di essere ebrei e basta. Però sappiate, gli dice, che hanno dei grandi meriti, perché nonostante ciò loro hanno una fede molto alta, molto profonda. E addirittura durante il periodo di feste, visto che molti di loro non hanno il minyan dove si trovano, allora cosa fanno? Si radunano nella zona, nella città più vicina, tutti gli agricoltori, che sono dei mezzade in teoria, perché viene dato in gestione questi campi e devono pagare delle tasse, tutti quanti vengono durante lo Shoshanah, pure le feste, nelle grandi città, vanno ospiti dagli altri in modo di poter passare le feste con i loro fratelli. Ebbene, tra di loro ci sono spesso delle persone che vengono al tempio, non sono in grado neanche di leggere, non sono in grado neanche di capire, non sanno cosa sta succedendo, però hanno una fede molto grande. E così racconta: ebbene, sappiate che una volta c'era un povero agricoltore, un semplice, che lui era andato a Rosh Hashanah per passare il giorno solenne insieme con i suoi fratelli in una sinagoga e sentire lo shofar. Durante, sapete che c'è un'usanza di non mangiare niente la mattina di Rosh Hashanah. Alcuni non usano mangiare niente fino a che non hanno sentito il suono dello shofar. Comunque chi mangia può bere e basta, non è che possa mangiare, cioè, al massimo uno può prendere liquidi, meglio evitare anche quelli. E così racconta il Rebbe di Rujin, Rabbi Israel di Rujin per esattezza: una volta c'era un ebreo al tempio di Rosh Hashanah, seduto, guarda i suoi fratelli, non sa neanche aprire un libro, non sa niente, si siede vicino, fa quel che fanno gli altri, tutti si alzano, si alza anche lui, tutti si chiedono, lui si siede, cerca di seguire la massa e fare il suo massimo. A un certo punto arriva il momento della Tumidà, è uno dei momenti clou della tfilà, la preghiera, uno degli apici, e tutti durante la tfilà, durante la Midà, si risvegliano, iniziano a pregare con più fervore, con più concentrazione. E lui vede diversi di loro che si mettono proprio con le lacrime a piangere, a dire proprio con il cuore spaccato: Dio, per favore, pregano, dai un anno positivo, cancella i nostri eccetera, scrivici nel libro della vita, non nel libro della morte. Però lui non capisce cosa stanno dicendo, perché non capisce la lingua. Lui vede solamente che stanno piangendo, che stanno proprio così sforzandosi, lacrimando, di alcuni di loro. E lui inizia a pensare, dice: poveretti, perché stanno piangendo? Siccome vuole seguirli anche loro e non vuole rimanere isolato nella preghiera, inizia a pensare, dice: ma cosa, per quale ragione potrebbero essere così desolati, depressi? Inizia a pensare, dice: ho capito, purtroppo anche loro come me oggi non hanno mangiato, e quando uno non ha mangiato per diverse ore, purtroppo, ahimè, gli viene a piangere. E allora lui inizia a pensare che anche lui, la sua pancia è vuota, inizia a essere distrutto da, diciamo, anche lui toccato da questa fame, e così succede che si mette a piangere anche lui con loro, e piange anche lui per la sua pancia vuota. Loro piangono perché vogliono un anno positivo, vogliono un anno di successo, di brachà, e lui piange perché il suo stomaco è vuoto. Finisce la Midah, vede che tutti quanti smettono di piangere perché è finita la Midah, allora a un certo punto lui è l'unico lì che piange ancora per la sua pancia vuota. E nessuno ormai piange più, si è sentito un attimo fuori posto. Inizia a pensare: ma un attimo, ma perché questi hanno smesso di piangere? Ci pensa, dice: ho capito perché non piangono più. Perché prima di uscire dalla casa ho visto che la signora di casa che mi ospita ha messo nella pentola un bel pezzo di carne. E quando ha visto quel pezzo di carne, ha iniziato a pensare a quella carne che cucinava nella pentola. E quando gli è venuta in mente la carne che cucinava nella pentola, ha capito perché hanno smesso di piangere. Anzi, gli è venuta quasi, diciamo, il sorriso sulla bocca, era felice. Dice: sappiamo che la carne più si cucina e più è buona. Per cui è vero che tutti questi ritardi, questo stomaco vuoto che abbiamo, è una grande sofferenza. Però dall'altra parte, più la carne viene cucinata, più diventa morbida, più gustosa, per cui ci sta bene anche questo ritardo. E così, con un sorriso sulla bocca, si riprende e smette di piangere. Si legge il Sefer, sappiamo che dopo la Midah si legge il Sefer, e dopo il Sefer ci si prepara a leggere i versi prima di Letkiot e a suonare lo shofar. A un certo punto iniziano a leggere i psukim prima del tkiot e iniziano a dire: Mina mezzar karatika anani bamerchavka. Tutti ripetono con serietà e poi iniziano a suonare lo shofar e tutti si mettono di nuovo a piangere, toccati profondamente. A un certo punto lui ci pensa un attimo e dice: un attimo solo, prima piangevano, adesso poi sono felici, adesso di nuovo piangono, come mai? Si concentra, concentra al suo massimo e dice: ho capito perché. Dice: è vero che la carne più si cucina e più diventa buona, però tutto ha un limite. Anche la pancia non è che può soffrire all'infinito fino alle 2, alle 3, alle 4 di pomeriggio perché la carne diventerà così morbida. È vero che è più buona quando è morda, ma anche questo ha un limite. Abbiamo superato probabilmente anche quel limite che supera anche la gustosità della carne più morbida. Ecco perché stanno piangendo. E così si rimette a piangere con tutti quanti, con loro. Il Rebbe Berujin finisce il racconto e dice: questa storia non è mai successa, questa è una parabola. E saluta tutti i Hasidim e se ne va. I Hasidim iniziano a pensare, tutti perplessi, dicono: ma cosa voleva dirci Rebbe? Tutti un po' stupiti del messaggio Rebbe. Ci pensano e dicono: abbiamo capito cos'era il messaggio del Rebbe. Il Rebbe ci voleva dire: abbiamo trovato tante ragioni per la quale Mashiach non è arrivato. Perché questo, perché quello, perché è meglio l'esilio, perché i miei meriti li abbiamo solo adesso, per metterci alla prova, per questo e per quello. Ma la verità è che anche se il dilungarsi di questo esilio fa sì che la carne diventa sempre più morbida e più morbida, ma tutto ha un limite, dice, ha detto il Rebbe. Il Rebbe voleva farci capire che comunque la carne può essere sempre più morbida, però quando superano determinati limiti lì, non ce n'è più per nessuno. Lì diventa una cosa irrazionale, una cosa ingiustificabile, per cui non dobbiamo giustificare il fatto che lasciamo in ritardo così tanto per questo esilio. Bisogna chiedere immediatamente che venga la redenzione. Lui poi magari avrà i suoi conti, ma noi non dobbiamo dire: vabbè, ci sarà una buona ragione, la carne diventa più morbida, diventa più buona. No, non esiste questo, perché tutto ha un limite. E così dobbiamo imparare da questa storia quanto una persona non deve dire: siccome Dio ha deciso che eccetera eccetera, l'esilio deve durare così tanto, allora prendi. No, bisogna essere arrabbiati, bisogna chiedere con fervore: noi non possiamo più aspettare, questo esilio è troppo lungo, non ha senso che sia così più lungo degli altri, è sproporzionalmente più lungo degli altri. Il primo esilio dura 210, il secondo dura 70, il terzo dura anche 70 insieme al secondo. Come mai questo qua, sono già passato quest'anno, abbiamo contato 1937 anni dal Kurban del Bermigash? Com'è possibile? Non è possibile. E questo dobbiamo capire, che anche se la carne diventa più morbida, tutto ha un limite. Però tornando all'argomento di prima, vi racconto anche questa storia, perché parlavamo del fatto che in realtà quando una persona deve combattere il suo istinto, è superiore a una persona che ha già vinto il suo istinto, che non ha più l'istinto verso il male. Una persona che deve aprire il suo cuore per dare sedaka è superiore a quello che non deve più aprirlo, che ce l'ha sempre aperto. E questo è paragonato al periodo dell'esilio. L'esilio è il momento in cui noi dobbiamo combattere. La redenzione è paragonato al momento in cui i giochi sono finiti. È vero che uno potrebbe dire: è meglio quando i giochi saranno finiti, ma la verità non è così, che Dio preferisce quando noi combattiamo, quando noi apriamo il nostro cuore, quando andiamo controcorrente, quando superiamo il nostro istinto. Non per questo dobbiamo giustificare l'esilio, non per questo dobbiamo accontentarci di dire: ah, ci va bene l'esilio perché così noi possiamo guadagnare e mettere da parte un grande, grandi meriti, un grande Olam Haba. Noi non vogliamo né Olam Haba né grandi meriti, noi vogliamo vedere la divinità, vogliamo vedere il santuario, vogliamo vedere Yerushalayim ricostruita. A questo punto, dopo questo racconto interessante legato all'esilio, alla redenzione, ai due tipi di persone che fanno la carità, vorrei raccontarvi una bella lettera del Rebbe, che non c'entra molto con la parasha. Mi piace ogni tanto leggere una lettera del Rebbe. Una volta una persona, più o meno nel, credo che questa lettera risalga a 30-40 anni fa, una persona, se qualcuno interessa posso mandarvi questa lettera per intero, ha chiesto al Rebbe una prova dell'esistenza di Dio, e il Rebbe gli ha scritto una lunghissima lettera spiegandogli diversi approcci, diversi modi come provare l'esistenza di Dio. Allora vi cito questa lettera, alcuni punti della lettera, perché è molto lunga. Vi anticipo che il fatto di dare delle prove di esistenza di Dio, questo non vuol dire che la nostra fede è legata a queste prove, è legata a queste prove. Cioè, noi crediamo in Dio perché noi abbiamo una fede, perché noi abbiamo un'anima che è una parte di Dio, per cui ognuno tende a tornare alla sua origine, per cui uno crede in qualcosa che parte di se stesso. Noi siamo una parte di Dio, crediamo in Dio per questo. Il fatto di provare scientificamente, razionalmente o matematicamente o fisicamente o quel che è l'esistenza di Dio, questo è solo per poter annullare dei dubbi che potrebbero sorgere durante la strada, nel senso che uno potrebbe venirle dei dubbi: ma come mai veramente esiste Dio? Se la fisica mi dice che non esiste Dio, la matematica o la scienza, come mai io credo in Dio? Noi crediamo in Dio perché noi abbiamo una fede, perché noi abbiamo un'anima. Però per togliere quegli ostacoli che potrebbero sorgere durante la strada, che potrebbero ostacolare la nostra fede, le prove dell'esistenza di Dio servirebbero per questo. Praticamente, quando uno guarda con gli occhiali, non è che lui guarda, che sono gli occhiali che guardano, lui guarda con gli occhi. Gli occhiali sono dei tramiti che gli permettono di vedere. Se gli occhiali sono scuri, sono offuscati, sono sporchi, lui non vede, ma non perché lui non ha più la vista, ma perché non ha più il tramite attraverso la quale lui vede. Nel momento che uno pulisce gli occhiali, riprende a vedere. Ecco, le risposte e le prove dell'esistenza di Dio io li paragonerei a una pulitura di occhiali, nel senso che la fede, che è paragonata tra l'altro alla vista, la fede vede, ha la fede in Dio perché come la vista uno vede. Se uno sente delle domande dell'esistenza negano l'esistenza di Dio, non è che lui non ha più la fede. La fede viene oscurata, offuscata, insabbiata, per cui noi dobbiamo togliere questa sabbia, questo ostacolo, per poter rivedere, per riacquisire questa forza interiore, questa fede che abbiamo, che è infinita. Detto questa premessa, vi cito queste, in breve, dei punti della lettera del Rebbe, che è molto interessante. Allora Rebbe dice così: noi sappiamo che il mondo è fatto di causa e effetto, ovvero ogni persona che vede degli effetti sa che ci sono delle cause. In alcuni casi le cause e effetto sono razionali, cioè sono tangibili. Uno vede, uno sente, non sente con la mano, cioè uno riesce a constatare che c'è un flusso di elettricità in un filo, automaticamente è logico che c'è l'effetto che una lampadina si accende o che qualsiasi altro effetto possa succedere causato dall'elettricità. Per cui c'è un rapporto di causa e effetto logico. Quando c'è un effetto sappiamo che c'è la causa, che c'è l'elettricità, e che uno non può vederla, però la può diciamo constatare con dei macchinari, vede che c'è un flusso di elettricità. Ci sono però delle cause ed effetto, delle situazioni di causa e effetto, di concetti che sono irrazionali fra di loro, cioè non hanno nessuna logica di essere così. Adesso io non sono un grande fisico, per cui non credo di mettere troppe domande, perché la lettera è anche molto lunga. Vi dico solo che Rebbe è laureato, ha più di una laurea. È laureato a Berlino, poi ha un'altra laurea alla Università di Parigi, alla Sorbonne di Parigi. Considerato questo, sappiate che il Rebbe, quando parla di fisica, di matematica, sa cosa sta dicendo. Io non sono un grande esperto in materia. Vi cito questa lettera in parte, tra l'altro in riassunto. Il Rebbe dice: ci sono due esempi di causa e effetto che non hanno nessuna logica di esserlo. Uno è la forza di gravità. Noi sappiamo che c'è la forza di gravità perché abbiamo l'effetto della forza di gravità. Quando una persona cammina, quando una persona non è come nello spazio, che è bloccato, che vola, ma è tenuto verso, quando uno salta va verso la terra, cioè ricade verso la terra, sappiamo che c'è una forza di gravità. E Rebbe dice che in realtà a livello fisico, almeno 40 anni fa, non so adesso sono stati aggiornamenti, non c'è una vera e propria prova dell'esistenza della forza di gravità, c'è solo l'effetto. Non c'è nessuna ragione logica che la prova, ma comunque sapendo che c'è questo effetto sappiamo che esiste di sicuro. E Rebbe dà un altro esempio ancora più forte e dice: sappiamo che il mondo, la materia e l'energia sono la stessa cosa. Sappiamo, quello che ha detto Einstein, che è tutto relativo. E sappiamo che l'energia può diventare materia, la materia può diventare energia, e per cui niente è assoluto, tutto è relativo. Questo famoso detto di Albert Einstein, un grande fisico ebreo. Ecco, il Rebbe dice: sì, sembra un concetto molto semplice, tutto è relativo, ma energia, materia, materia è energia. Il Rebbe dice: però non è per niente così semplice e così, diciamo, scontato. E lui dice: provare a prendere l'energia di una lampadina e provate a guardare la vostra scarpa che si trova nei vostri piedi. E immaginiamo che l'energia della lampadina e la scarpa ai piedi sono esattamente la stessa cosa. Mi sembra una cosa un po' spinta. Lo è, perché tutto è relativo. Ma non è per niente razionale, non è per niente così logico, così ovvio. Però, sapendo che a livello di causa e effetto, dalla materia noi acquisiamo l'energia, sappiamo che la materia non è altro che energia e l'energia non è altro che materia. Giusto? Mi viene in mente un bellissimo, un famoso, diciamo, una barzelletta proverbio che mi è piaciuto. Dice una barzelletta, dice, ci sono cinque ebrei che hanno cambiato il modo di vedere il mondo. Mosè ci ha insegnato che la legge è tutto. Gesù è venuto e ci ha insegnato che l'amore è tutto. Poi è venuto Marx e ci ha detto che i soldi sono tutto. Poi è venuto Freud e ci ha detto che il sesso è tutto. Tutto è relativo però. Per cui sono i cinque ebrei che hanno cambiato il mondo e alla fine, dopo tutto quello che abbiamo imparato, hanno capito che tutto è relativo. Comunque, tornando al nostro argomento, non c'è nessuna logica. Sappiamo che c'è un concetto di causa e effetto e l'effetto ci porta alla causa, che è tutto relativo, ma non c'è una logica. Ebbene, il re dice, dette queste due premesse, che io vi ho dato in breve perché sono degli altri dettagli, il re dice che quando noi guardiamo il mondo, noi vediamo nel mondo due effetti che ci portano a provare l'esistenza assoluta di Dio. È vero che noi non vediamo Dio, è vero che noi non abbiamo una logica che mette in relazione la causa con l'effetto, ma come abbiamo detto giustamente prima, che quando c'è un effetto sappiamo che c'è anche la causa, anche quando questi due non sono razionalmente legati fra di loro. Però il fatto che esiste l'effetto, c'è per forza quella causa. Il Rebbe dice due effetti che provano l'esistenza di una causa iniziale che è Dio. Vi dico il secondo che è più facile da capire, poi se volete vi dirò anche il primo. Una persona entra in una fabbrica lunga un chilometro, dove ci sono dei macchinari che prendono il metallo, poi lo deformano, lo sciolgono, poi creano delle lamiere, le quali vengono tagliate, le quali vengono poi bucate e poi vengono messe insieme, lungo, non un chilometro, lungo anche qualche chilometro, una catena di montaggio, tutto completamente automatizzato, senza neanche una persona dentro, entra il ferro, esce la macchina. Una persona che vede un automatismo del genere, vede una fabbrica lunga chilometri, e vede migliaia, centinaia di migliaia di rotelle, di tappeti, di questo, di quello, di macchine, di robot automatici, cosa gli viene in mente? Gli verrà mai in mente pensare che tutto funziona da solo? No. La prima cosa che una persona pensa quando vede questo, dice, ammazza, qui c'è un ingegnere che è veramente un genio. È riuscito a automatizzare tutto. Ed è convintissimo che c'è una camera dove ci sono centinaia di migliaia di bottoni che controllano tutto. E meno c'è la presenza umana, più le cose vanno da sole in automatico, in armonia tra di loro, più il turista visitatore di questa fabbrica arriva a capire, a pensare che la mano di questo ingegnere è grandiosissima. Cioè, meno è presente l'ingegnere e l'uomo, più è grande la mano di questo ingegnere, questo scultore, come vogliamo fare, dire. Per cui, quando noi guardiamo il mondo, vediamo l'armonia che c'è nel mondo, tra il mondo vegetale e il mondo animale, guardiamo il nostro corpo. Giove diceva, dalla mia carne vedrò Dio. Uno vede la sua carne, vede la sua ossa, vede il corpo che funziona, vede i polmoni, vede le vertebre che funzionano in armonia uno con l'altro, come le ossa sono messe in maniera tale che uno possa camminare, possa vedere. Ma neanche gli scienziati più all'avanguardia possono almeno al massimo clonare l'uomo, ma non potranno mai creare una cosa del genere. L'armonia del corpo, vedi il mio corpo, vedo Dio, vedo la mano di Dio. Uno si fa un taglio, si cicatrizza il sangue che si coagula, cicatrizza la ferita. Immaginiamoci che uno non aveva i globuli che cicatrizzavano la ferita. Uno continuava a perdere sangue da un piccolo taglio, moriva dissanguato. Perdeva un piccolo taglio stupido. E tutto quello che funziona, tutto quanto per fare un'armonia, e perfino quei piccoli organi che dicevano che non servono molto, che l'appendicite, uno appena infiammata la toglievano, hanno scoperto che è importante, purifica, pulisce il sangue. E le tonsille che ce le toglievano quando eravamo bambini, come me l'hanno tolta a me disgraziatamente quando ero piccolo, perché appena erano un po' infiammate, un po' gonfi, tutti via le tonsille, hanno scoperto che sono fondamentali per difendere il corpo da virus esterni, perché erano come degli ostacoli, delle barriere. Ebbene, più va avanti il mondo, più i medici che credevano di essere più furbi, togliendo l'appendicite, togliendo le tonsille, togliendo questo, hanno scoperto che tutto ciò che è nel corpo è perfetto, armonioso ed essenziale, e va tolto solo nel caso più estremo, totale, non così, un po' infiammato le tonsille, via. Ho passato inverni interi a prendere antibiotici, finché ho scoperto la medicina alternativa, invece di prendere antibiotici, prendo propolis o altro. Però questi disgraziati che mi hanno tolto le tonsille mi hanno fatto passare dei inverni d'inferno. Ecco, dalla mia carne vedrò Dio, dice io, come vi ho detto prima. L'armonia e la perfezione del corpo umano e del mondo e di ogni corpo, di ogni animale, è il ben superiore di gran lunga di una grandissima fabbrica lunga chilometri e chilometri, automatizzata, con migliaia di bulloni e cerchi che si intrecciano uno nell'altro. E uno, quando vede tutta questa una mega fabbrica, non gli viene a pensare: ah, questo qua va tutto da solo in automatico. No, cioè, questo qua c'è veramente una mente di un grandioso, di un grandissimo. Questo è quello che noi pensiamo quando vediamo una grandissima fabbrica. A maggior ragione, dicerebbe, se si parla di fabbrica così, allora a livello di causa effetto, anche quando l'effetto non è razionale alla causa, ma se c'è l'effetto c'è sicuramente la causa, alla creazione, non che l'uomo sia perfetto, perché l'uomo ha degli istinti negativi che deve domare, attenzione. Stiamo parlando di struttura del corpo, stiamo parlando di mondo fisico materiale, di rigenerazione del corpo umano, del mondo vegetale, del mondo animale, eccetera. Come tutto va avanti e si procrea per migliaia di anni, come non tutto questo non può farci arrivare alla conclusione che c'è una mano divina, che c'è una mano superiore, che c'è un ingegnere bravissimo che è riuscito a far tutto in maniera tale che lui non debba neanche essere presente, che va tutto da solo in automatico. Ebbene, questo effetto ci fa capire la causa dell'esistenza di Dio. Ci fa capire che c'è una mano superiore che ha creato tutto questo, che ha messo tutto questo in equilibrio. Tutto questo equilibrio non può essere successo da solo. Per cui, se c'è un effetto del genere, c'è sicuramente una causa che ha avuto tutto questo. E quando noi vediamo questo effetto, capiamo che c'è Lui, l'Onnipotente Infinito, che è e sta dietro tutto quanto. Vi leggo la frase della lettera del Rebbe. C'è un secondo modo di provare la causa. Scusate un attimo. Allora, per esempio, se dovessimo entrare in uno stabilimento dove tutto è condotto automaticamente, non vedessimo nessuno là, non dubiteremmo l'esistenza e l'opera di un grande meccanico, la cui conoscenza abbraccia tutti i macchinari e le parti componenti e che le controlla. Uno che è incaricato del loro funzionamento tra di loro e che mantiene la connessione tra le parti ed il centro di controllo. Al contrario, più la mano dell'uomo in tale stabilimento è nascosta, più le operazioni sono automatizzate, più sono impressionanti e più siamo impressionati, convinti dell'impressionante abilità del meccanico. Per cui, sicuramente, se questo è il caso di uno stabilimento dove stiamo parlando di centinaia di migliaia e anche decine di migliaia di passaggi, tanto più vero per oggetti naturali, ad esempio un pezzo di legno o pietra, una pianta, un animale, è inutile dirlo, la struttura di un corpo umano, come abbiamo detto prima da Giobbe, che dalla mia cara vedrò Dio, ciò è specialmente vero dalla prospettiva scientifica che ogni oggetto è formato da migliaia di migliaia di atomi. Ogni atomo contiene parti ancora più piccole. Uno potrebbe pensare, a prima vista, che il caos regnerebbe e comporterebbe un disordine incomparabile, ma invece vediamo un ordine incredibile. È un adattarsi meraviglioso delle parti più piccole a quelle più grandi, fino alle più grandi di tutte, come l'integrazione di processi e procedimenti microcosmi e macrocosmi, eccetera, eccetera. È pertanto chiaro, al di sopra di ogni ombra di dubbio, che esiste un meccanico responsabile, tra virgolette meccanico, responsabile di tutto ciò. E uno potrebbe dire che tutto questo è governato dalle leggi della natura. Il Rebbe dice, io penso che sia importante enfatizzare che tali espressioni non hanno nessun contenuto esplicativo, ma che danno piuttosto un conveniente assunto o una descrizione della situazione esistente. Cioè, è vero che i fenomeni naturali si svolgono secondo processi definiti, ma dire che una legge di natura è un essere fine a se stesso, senza dipendenza, cioè queste sono le leggi della natura, va da solo, e che questo essere regna in tutto il cosmo, e che ci siano migliaia di esseri come questo secondo il numero delle leggi di natura, è così assurdo che non c'è uno scienziato nel campo che sosterrebbe ciò. È vero che è facile dire, questa è la legge della natura, la natura va da sola. No. Piuttosto è il caso che tali leggi sono soltanto convenzionali, espressioni sommarie per descrivere una situazione. Cioè noi chiamiamo la natura per descrivere lo svolgimento naturale delle cose, ma non è che questo, quando noi diciamo natura, diciamo, attribuiamo a qualcuno questa forza. No, non c'è nessuno che la fa andare. Così che uno non debba essere forzato a duplicare ogni volta una lunga descrizione dei semplici fatti. Cioè, siamo natura per dare un termine che possa giustificare, che possa riferirsi a tutti questi fenomeni che si ripetono. Ma per quanto elegante e sofisticato e sofisticata una legge di natura possa essere, è palese che una tale espressione non può avere alcuna spiegazione per giustificare tutti questi meccanismi che sono in armonia tra di loro. Bene, vi continuo il tuo pezzo e voglio concludere così. Arriviamo al cuore della questione. Per metterla semplicemente, chiunque ha criteri per cosa può essere considerato attendibile e vero, se un'idea incontra tali standard è adatta ad essere creduta e seguita, se non lo è, allora non è adatto per essere creduto o come base per un'azione. Per cui, vi concludo questa prima prova, noi non abbiamo una prova che uno può dire, ecco, lo vedo, però abbiamo degli effetti. E questi effetti sono la natura. e dire che questo è normale perché così la natura non è una spiegazione. Ci siamo abituati a dire così. La natura è ovvio. Sapete cosa vuol dire la natura in ebraico? Si dice teva. In ebraico teva è la radice di un'altra parola che vuol dire mutva, che è affogato, tavua. Una persona che chiama il mondo natura è una persona che è dentro l'acqua, affogato. E lui vede solo l'acqua intorno a lui, perché è dentro l'acqua, affogato, non vede altro. Cioè noi siamo dentro la natura, vediamo solo la natura intorno a noi, perché siamo come affogati dentro l'acqua. Siamo così bombardati da questo modo di essere convinti di dire che questo è normale, che è la natura, ma è come uno che ha solo acqua intorno a lui, non vede altro che acqua. Ma questo non è una spiegazione che il mondo funzioni in maniera così perfetta, così natura, equilibrata e armoniosa. E la spiegazione qual è? È Dio. Questa è l'unica spiegazione. Forse non è molto facile, forse è una molto logica, così diciamo come a livello di quello di relatività. Non è logico di dire che la materia e l'energia sono la stessa cosa, no? Siccome sono causa ed effetto, per forza sono legati fra di loro. Se c'è l'effetto, c'è la causa. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Vorrei salutarvi con un canto, con una canzone che mi piace molto, che si chiama Nachamu Nachamu Ami. Vuol dire consolate, consolate il mio popolo. Infatti, le tre settimane prima di Tisha B'Av, leggiamo delle Haftarot, dei brani dei profeti, dopo la lettura della Torah, che si chiamano Puranuyot, che sono negativi. Poi invece, da Tisha B'Av fino a Rosh Hashanah, che ci sono sette settimane precise, leggiamo veramente sette Haftarot, che sono delle consolazioni. Nachamu vuol dire consolare. Ovvero, cari amici, ci troviamo nel periodo di consolazione. E diciamo a Dio, però mi raccomando, consolaci veramente, costruisci questo santuario. La prima haftarah di consolazione inizia con Nachamu Nachamu Ami. E c'è una bella canzone che piace, che racconta, che appunto cita questi primi due versi di consolazione. E come ci troviamo nelle settimane di consolazione, di Nechama, di Nachamu, ve la canto. Si può trovare anche cantata con l'orchestra, però non avendo l'orchestra ve la canto senza. Nachamu, nachamu, nachamu ami. Ripete questo pezzo e poi davvero alem yero salaim vekiro eleha davvero alem yero salaim Kiro Elea. E poi c'è la conclusione. Himala Tva Chinisa Vona Nahamu Nahamu Ami. Traduzione del verso: consolate, consolate il mio popolo. Parla, ha detto il vostro Dio, dice il profeta. Parlate al cuore di Gerusalemme, che ormai è finito il tempo degli eserciti che la domineranno, perché il suo peccato è stato accettato. Per questo, consolate il mio popolo. Questo sono i primi due versi della prima Haftarah che parla di consolazione. Siamo nella settimana di consolazione. Speriamo che, come siamo ancora nel mese di Av, il mese che viene chiamato anche Menachem Av, consolazione. Av vuol dire padre, il padre che consola suo figlio. Essendo il mese della distruzione del santuario, è anche il mese che Dio ci consola. Speriamo che Dio ci consolerà presto con la ricostruzione del santuario, con la ricostruzione di Gerusalemme, che diventerà la più bella città al mondo come lo è sempre stata, nella bellissima era messianica, era d'oro, l'era in cui non ci sarà più invidia, non ci sarà più gelosia, non dovremo più perdere tempo a occuparci di cose materiali e potremo dedicarci solamente allo spirito, alla divinità, a cose elevate, intellettuali, nell'era in cui non dovremo più lavorare la terra per avere il grano, e il grano non dovremo più macinarlo e fare l'impasto, fare il pane, perché crescerà il pane già fatto sugli alberi, direttamente, e così anche i vestiti verranno fuori, non verrà più fuori il cotone, ma verranno già i vestiti fatti. Speriamo presto tutto questo sia vero nei nostri giorni e venga la grande consolazione nel mese di Av, in questi due ultimi giorni del mese di Av. Bimherabi, amen. Amen. Buon Shabbat a tutti quanti e buon fine settimana.
Shalom, shalom.